Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Non dimentichiamo questo. Dio è più grande del nostro peccato. Oh Padre, io non oso dire, ne ho fatto tante grosse, tante. Dio è più grande di tutti i peccati che noi possiamo fare. Dio è più grande del nostro peccato. Lo diciamo insieme, tutti. Dio, tutti insieme. Dio è più grande del nostro peccato.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato durante l'ultima udienza generale in Piazza San Pietro. E vogliamo ancora parlare di misericordia. Lo facciamo attraverso un libro di Enzo Bianchi appena uscito per le edizioni San Paolo dal titolo L'amore scandaloso di Dio. Fabio Colagrande, intervistando l'autore, gli ha chiesto perché sostenga, proprio all'inizio del volume, che il tema della misericordia rappresentò la vera svolta del Concilio Vaticano II.
Perché all'inizio Papa Giovanni, quando c'è stata l'apertura del Concilio, l'11 ottobre del 62, ha detto che la Chiesa in quel Concilio non voleva più brandire le armi dell'intransigenza, ma usare piuttosto la medicina della misericordia. Questo, io mi ricordo bene, fu sentito come un'assoluta novità, perché i concili precedenti erano sempre stati radunati perché erano sorte eresie, situazioni penose per la Chiesa, e si trattava di esercitare poi un ministero anche di condanna, sovente con la denuncia dell'eresia, con la pronuncia degli anatemi. Papa Giovanni ha dato una svolta, è la misericordia che deve apparire soprattutto attraverso il Concilio. E da quel momento Giovanni Paolo II, con la sua seconda enciclica sulla misericordia, Papa Benedetto XVI, che già ancora nella messa di inaugurazione del conclave aveva parlato come apertura di un anno della misericordia del Signore, e poi Papa Francesco, ecco, noi vediamo una svolta che il Magistero Papale ha fatto e che ha cresciuto e continuato fino a quest'anno giubilare.
Ecco, un'altra riflessione che lei fa è che nelle scritture il nome di Dio si rivela proprio come misericordia. Ci sono molti esempi di questo.
Noi lo dimentichiamo, ma l'unico nome che Dio dà, quello che dà Mosè sul Monte Sinai, è il Signore misericordioso e compassionevole, oppure compassionevole e misericordioso. Ma insomma, due attributi che indicano questo sentimento viscerale di amore, che indicano la tenerezza di Dio, che indicano un amore gratuito, che indicano una pietà verso chi è nel bisogno, nella disgrazia. Sono veramente gli aggettivi che ci dicono che il nostro Dio è davvero singolare. La sua vita, la sua sostanza è la misericordia, è questo amore passionale per chiunque sta nel bisogno e ha bisogno del suo amore.
Cosa significa che in Dio c'è un prevalere della misericordia sulla giustizia?
Ma noi abbiamo questo all'interno del profeta Osea, il quale testimonia che Dio dovrebbe a un certo punto castigare il suo popolo secondo la giustizia posta nelle clausole dell'alleanza, perché il popolo è diventato infedele, idolatra. Ma Dio dice: mentre sto per castigare, le mie viscere si rivoltano contro di me e mi dicono invece che devo amare questo popolo. Ecco, lì abbiamo un esempio della misericordia che vince sulla giustizia. Ma poi l'affermazione diventa molto chiara nell'apostolo Giacomo, quando egli dice: nel giudizio sempre la misericordia trionfa sulla giustizia.
E lei dice anche che questa contrapposizione però è un po' un falso problema.
È un falso problema perché bisogna dire che la giustizia di Dio, quando si mette in moto, quando diventa un fare giustizia, è un fare misericordia. D'altronde oserei dire che tutto il cristianesimo si regge sul fatto che Paolo nella lettera ai Romani dice che la giustizia di Dio è sempre una giustizia giustificante, che rende giusto il peccatore. Non è una giustizia umana come le nostre, che sono o punitive o meritocratiche. No, è veramente quella che si riassumeva in una parola che purtroppo non si capiva più ed è stata tralasciata, ma in quella parola che nell'Occidente cristiano ha avuto una grande forza, la parola grazia, che indica un amore gratuito, preveniente, un amore che non deve essere meritato.
Ecco, un'altra contrapposizione che abbiamo ascoltato, per esempio, nel periodo del Sinodo è quella tra misericordia e verità. Ma lei ricorda in questo libro che la misericordia è il principio ermeneutico per interpretare la verità.
Esattamente. Non si può pensare a una verità distaccata, innanzitutto perché nel cristianesimo la verità è Gesù Cristo, è una persona, è la vita in Dio. Ma poi la verità, quando deve essere assolutamente detta, professata, non è una verità che abbaglia gli uomini, è una verità che deve dare luce e dunque deve essere assolutamente capita nella misericordia, presentata con la misericordia, ridetta nella misericordia, perché la misericordia è un altro tratto che viene dal profeta Osea, è la santità di Dio. Io sono il santo, dice il Signore, non sono un uomo come te, dunque faccio misericordia. E il comandamento siate santi perché io sono santo, dell'Antico Testamento, sulle labbra di Gesù diventa: siate misericordiosi come io sono misericordioso. Questo ci dovrebbe far capire come la costellazione verità, giustizia, santità hanno sempre come chi le riassume e chi gli dà un volto nella misericordia.
E veniamo al cuore della sua riflessione, Priore Bianchi. Lei ricorda che la misericordia scandalizza. Perché scandalizza?
Perché noi uomini abbiamo un concetto di giustizia che è sempre una giustizia magari un tempo punitiva, poi correttiva, come abbiamo oggi. Ma noi abbiamo innestato dentro di noi questo meccanismo, ben detto dal romanzo di Dostoevskij, delitto e castigo. Dove c'è il peccato ci deve essere la pena, dove c'è il delitto deve essere il castigo. Allora, che un Dio invece gratuitamente perdoni il figlio andato via di casa, che non condanni l'adultera, che non ponga condizioni ma dà il suo perdono infinito, questo ci scandalizza. E più noi ci sentiamo giusti, più ci sentiamo religiosi, più siamo infastiditi e finiamo per dire: ma queste posizioni, queste parole di Gesù sono troppo. Effettivamente noi ci sentiamo turbati a volte dagli atteggiamenti di Gesù.
E chi sono gli scandalizzati dalla misericordia? Coloro che si ritengono giusti?
Sono quelli che si ritengono giusti. Dobbiamo anche capire, perché io devo dire, come monaco con ormai tutta una vita dietro, lo capisco bene, alcune volte quando si guarda la propria vita, tanti sforzi, tante ascesi, tanta disciplina per non commettere i peccati, allora si è come tentati di dire, ma insomma, un po' giusti lo siamo, e siamo tentati di guardare gli altri e di vederli con i loro peccati, i loro limiti o i loro gravi delitti. Ecco, questo non è cristiano. Gesù ci ha insegnato che intanto tutti siamo peccatori, chi in una maniera o nell'altra. Nessuno può giudicare un altro, e solo il Signore lo farà e conoscerà quanto uno è veramente peccatore. Ma noi in qualche misura siamo tentati, poi se siamo religiosi vogliamo dare l'esempio, l'esemplarità, insomma quelli che nel Nuovo Testamento erano una parte, una porzione di scribi, di farisei, questi zelanti, questi giusti incalliti li chiamo. Ecco, costoro ci sono sempre, ci sono anche oggi, e li vediamo qualche volta che vorrebbero fermare la misericordia di Dio, contenerla secondo le loro regole.
Anche perché la misericordia ci spiazza, perché ad esempio non è meritocratica, come ricorda lei commentando la parabola di vignaioli.
Questa ci spiazza, perché noi almeno il premio, il merito, pensiamo che sia umano, che faccia parte della giustizia. Invece Dio ha questo cuore veramente che è al di là del nostro cuore. Lui nella sua onnipotenza può addirittura dimenticare i nostri peccati, non solo perdonarli. Quindi noi dobbiamo cercare di capire ciò che Dio ci rivela, non ciò che nasce dal nostro cuore e proiettarlo su Dio.
Lei dà anche un'indicazione per vivere concretamente la misericordia: vedere, sentire e poi agire, però.
Sì, perché la misericordia si fa. La misericordia si fa. Bisogna vedere fino ad avvicinarci, la prossimità, quindi sentire i sentimenti che ogni uomo ha di misericordia, di compassione, ma poi passare all'azione, perché la misericordia deve essere atteggiamento, comportamento, stile, cura, un impegno fatto con tutta la nostra persona verso l'altro. Non può essere qualcosa semplicemente di spirituale e tantomeno ridursi a delle parole.
Ecco, vediamo che alcuni sono scandalizzati dal pontificato di Papa Francesco. Sarà proprio perché insiste sulla misericordia che, come dice lei, scandalizza?
Io sono convinto di sì, e devo dire che il libro avrei potuto dire ogni volta leggendo il Vangelo e dicendo qui Gesù ha scandalizzato, aggiungere e qui Francesco ha scandalizzato commentando il Vangelo e semplicemente applicandolo. Per cui c'è un solo problema davvero nei confronti di Papa Francesco, che il suo volto misericordioso scandalizza esattamente come il volto di Gesù, né più né meno.
Grazie al priore Enzo Bianchi e grazie a Fabio Colagrande che lo ha intervistato per noi. Vi ricordo il titolo del libro, L'amore scandaloso di Dio, edito da San Paolo. È stato presentato alcuni giorni fa presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra il volume Suggestioni in contrappunto di Monsignor Giuseppe Liberto, che ringraziamo di essere qui nostro ospite. Il volume, lo ricordiamo, è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Dunque, intanto questo libro nasce da una esperienza vera e propria, da un'esperienza fatta a Sciacca in Sicilia.
Sì, sì, nasce in forma conferenziale, diciamo così. Ricordo quando nel 2010 ricorreva il quarto centenario della morte di Caravaggio, per cui lì a Sciacca avevo tanti amici, eccetera, e mi dissero di fare anche una conferenza su Caravaggio. Io subito risposi: ma che cosa c'entro io con la pittura? Comunque poi, scherzando, diede loro il titolo e disse: beh, facciamo musica e silenzio, dato che lo volete un discorso sulla musica, musica e silenzio. E lì cominciai a organizzare un attimo le idee. intanto cominciai a strutturarmi, a inventarmi una definizione di musica, non la solita, l'arte dei suoni, eccetera. Allora mi inventai questa definizione di musica dicendo così: la musica è un pentagramma di silenzio interpuntato da vibrazioni di luci sonore. Insomma, un po' articolata, ma mi pare che dica molto di più che non il discorso del sottolineare il discorso del suono. E quindi musica e silenzio fu questa realtà che feci e sviluppai per fare la conferenza.
Quindi da quella conferenza
quindi sviluppare la relazione attraverso questo dialogo tra silenzio e musica, tra suono e immagine, tra spazio e pittura. E quindi da quella definizione cominciai il contrappunto. Prima declinai il discorso la musica e il silenzio, poi il contrappunto al tema. Ecco perché dialogo, suggestione in contrappunto, suggestione in contrappunto sul tema. E iniziai il ricordo da Beethoven e dissi: ecco, quella pausa che Beethoven mette all'inizio della quinta sinfonia, della sua quinta sinfonia, Sol Mi, Fa Re, ecco, quella pausa è già musica, è già musica. E quindi poi dovevo fare il rapporto con Caravaggio. Ecco, come la musica nasce dal silenzio, così la pittura di Caravaggio, tantissimi quadri, eccetera, Caravaggio, nasce da quegli spazi ombrati che sembrerebbero un discorso vuoto, ma è soltanto lo spazio del silenzio che mette in evidenza il discorso pittorico che il Caravaggio voleva manifestare.
Quindi della luce nel quadro e poi invece del suono, delle note. Nella musica. E quindi questo titolo, appunto, Suggestioni in contrappunto. Diamo proprio anche delle definizioni chiare di
questi
termini. Ecco,
intanto direi che mi piacque l'idea e volli declinarla con le altre arti. Con il tempo, con lo spazio e l'infinito, con la contemplazione, la sofferenza, la concordia, l'idolatria e la bellezza. Sette temi, quasi preludio poi all'ottavo tema, che è preghiera e musica, anteponendo il discorso preghiera a musica, perché la preghiera non è lo spettacolo per poter fare musica, quindi cadremmo in un discorso di idolatria. Servirsi della celebrazione per fare il teatro musicale mi pare che non sia giusto, perché la celebrazione liturgica è un discorso dialogico, teandrico, cioè è Dio che parla all'uomo, l'uomo che accoglie, ecco, che accoglie questa sua parola e poi la ridice nella risposta. Ricordo nel capitolo 10 di San Paolo ha una bellissima espressione: se con il cuore, ecco, esorta i romani e non solo i romani di allora, se con il cuore si crede, con la bocca si professa la fede. E quindi quel professare la fede, io poi lo traduco, si professa cantando la fede. Ecco allora le due realtà. Suggestioni in contrappunto. Il termine suggestione cosa dice? Dice l'influire di un'azione sul pensiero, sui sentimenti, sulla volontà. Quindi i temi che mi affascinano e mi incantano sono espressioni dalle sette parole dei titoli, applicati quindi alla musica. Il silenzio, come dicevamo, il tempo, lo spazio, l'infinito, la contemplazione, la sofferenza, la concordia, l'idolatria e la bellezza. Poi la seconda parola, il secondo termine, contrappunto. Il contrappunto in musica definisce quell'arte raffinata di combinare una o più melodie in contemporanea. E questa concordia, appunto, questa concordia nella diversità, questa discordia, concorso, o concordia, discorso. Quindi nel libro diventa arte di condurre una narrazione su temi in contrasto, seppur complementari. Quindi i sette temi, infatti, sono intrecciati in una sorta di danza tra la musica e le altre arti, la pittura, la poesia, la letteratura, l'architettura e la scultura. E quindi, come dicevamo poc'anzi, nell'ultimo capitolo ho voluto anteporre la preghiera alla musica per armonizzare l'arte liturgica con l'arte musicale, riflettendo non tanto, ecco, sono convinto sempre di questo, non tanto sul discorso dell'estetica teologica, quanto sul discorso della teologia estetica. Difatti, la Divina Liturgia è la parola che si fa canto.
È possibile scrivere di musica, oltre che scrivere la musica? Cioè, parlare di musica in un libro, in letteratura, se no, vogliamo dire così, è altrettanto efficace che...
Ma io penso che il discorso della musicologia, sia un discorso molto serio. Non può parlare di musica chi non capisce niente di musica. Può parlare di musica chi comprende cos'è la musica. Ecco, allora, io fondamentalmente sono musicista, compositore, eccetera, liturgico, voglio mettere, anche se ho fatto tante cose, concerti, il concerto per organo, orchestra, mezzo soprano, tutta l'oratorio sull'adorazione della croce, eccetera. Però la liturgia è un discorso molto, molto, molto delicato. E c'è appunto il rischio, ripeto sempre, il rischio di servirsi della liturgia per fare lo spettacolo musicale. Ecco allora, il musicista può anche avere le qualità per scrivere sulla musica. Colui che non sa musica non può scrivere sulla musica. Cioè non si può dire ciò che uno non sa.
Per quel che riguarda invece il pubblico dei lettori, che magari, appunto, io sto pensando magari a dei lettori che non sono particolarmente ferrati dal punto di vista musicale, che non hanno il gusto di ascoltare la musica un pochino più alta, se così vogliamo dire, possono accostarsi invece a comprenderla attraverso la lettura di un libro?
Io penso che tutti dovrebbero avere questa apertura mentale, che poi è veramente è un discorso di condurre avanti una formazione culturale artistica che tutti debbono avere. L'uomo nasce artista, c'è poco da fare. L'uomo nasce artista. Ecco perché l'arte diventa il veicolo per sperimentare Dio. Dio all'inizio della creazione fece tutto bello e buono, kalos kai agatosso, e quindi la bontà e la bellezza per eccellenza è l'uomo. Finalmente ho fatto, ecco, una cosa, una realtà bella e buona. E quindi questa bellezza divina si trasfigura nella bellezza umana. Poi Gesù Cristo sarà il più bello tra i figli dell'uomo. E noi cristiani, e con Gesù Cristo, dovremmo veramente essere i più belli tra i figli dell'uomo e finire con tutte queste guerre, con tutti questi omicidi, con tutti questi assassini, che non se ne può più. Ecco allora, come diceva Dostoevskij, l'arte salverà il mondo. Ma quale arte? La bellezza. Ma quale bellezza? È soltanto la bellezza divina.
Grazie allora al Monsignor Giuseppe Liberto, che ricordiamo è l'autore del volume Suggestioni in contrappunto, il libro edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.